Il seguente sermone è dal pastore Marco da Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella vita tua e nella vita mia, Dio ci conferisce certi privilegi, benedizioni che non meritiamo, ma che Egli ci dà per amore. Alcuni privilegi sono piccoli, alcuni sono grandi, alcuni sono immensi e durano per tutta l'eternità. Se tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, è importantissimo riempire i tuoi pensieri giorno per giorno con pensieri dei privilegi che tu hai in Cristo. Cioè, questo è una delle basi più fondamentali della vita cristiana. Pensare a quello che noi abbiamo in Cristo. Non è un fatto di sapere, ma sì, no, ho già studiato quello, giustamente, per uno studente, ma tu sai quello, sì, ho già studiato, so tutto, ma non ci si pensa. Ci penserò quando arrivo davanti al professore. Va bene per uno studente, va benissimo, ma non va bene per un credente. Dobbiamo è una scelta di pensare ai benefici, ai privilegi che abbiamo in Cristo. E il privilegio più grande in assoluto è di essere stati salvati dalla schiavitù del peccato e dal tormento eterno e trasportati nel regno del Signore Gesù Cristo, perdonati, riconciliati con Dio. Questa salvezza è tutta per grazia, non è minimamente meritata. Non è perché abbiamo creduto perché Dio ha operato in noi, non è per qualche bontà, non è perché Dio vedeva in noi buone cose, perché non c'erano buone cose, è per grazia che Dio salva e offre la salvezza tuttora. Noi meritiamo il tormento eterno. Siamo nati, cresciuti nel peccato, ribelli contro Dio. Non potremo mai meritare del bene da Dio. Quando ho una brutta giornata, quando le cose mi vanno male, quando le persone mi trattano male, la verità è che, oh Signore, questo non è nulla in confronto con quel male che merito. Anziché chiedere perché a me, la vera risposta, perché a me solo questo quando io merito il tormento eterno che non dovrò mai subire. Questo è pensare secondo verità. Per grazia, anziché lasciarci come nemici, Dio ci ha fatto diventare figli amati. Per grazia abbiamo la certa promessa dell'eternità con Dio. Per grazia Dio ci ricolma di beni e di benedizioni. Per grazia ci dà le prove difficili. È difficile essere mamma in casa e curare i figli giorno dopo giorno. Però questo da Dio, per farci capire la sua potenza che opera nella nostra debolezza. Io non riconosco la potenza di Dio quando io mi trovo in una situazione in cui mi sento forte in me stesso. Quindi sono le prove. Parlando con qualcuno e dice, Signore, dammi le parole giuste, posso sbagliare facilmente. E se poi Dio ci guida, dico, Signore, hai risposto, grazie. Siamo benedetti perché abbiamo Dio. Abbiamo il sigillo dello Spirito Santo, che è anche la capara che garantisce la piena redenzione, nonostante quanto noi siamo deboli. Per grazia noi che eravamo nemici di Dio, senza Dio e senza Cristo e senza le promesse e senza speranza nel mondo, per grazia, per mezzo della redenzione che Dio ci ha dato in Gesù Cristo e il suo sacrificio, siamo stati riconciliati pienamente con Dio, abbiamo libero accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Pensate ai tuoi problemi sia di peso che di durata, in confronto con l'immensità delle benedizioni eterne che abbiamo in Cristo Gesù, la gloria che ci aspetta. E non c'è paragone. E quando consideriamo realmente le benedizioni che abbiamo in Cristo, il peso eterno di gloria, possiamo dire con Paolo, in 2 Corinzi 4, 16 a 18, perciò noi non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, la nostra leggera afflizione, che solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Grazie a Dio. Quanto è importante che scegliamo di meditare, pensare sulle benedizioni eterne che abbiamo in Gesù Cristo. Stiamo studiando il libro agli Efesini, l'epistola agli Efesini, che ci aiuta a capire la ricchezza della nostra salvezza in Gesù Cristo. Ci spiega la nostra vocazione. Qual è la nostra vocazione? Noi dovremo tutti essere pronti a sapere subito qual è la tua vocazione. Di stare davanti a Dio, santo e rimacchiata, nel suo amore per tutta l'eternità. Se tu sei salvata, salvato, questa è la tua vocazione. Di stare davanti a Dio, santo ed irreprensibile, godendo il suo amore per tutta l'eternità. Questo è quello con cui sei stata chiamata. Non c'è nulla sulla terra paragonabile. Vi do un esempio piccolo piccolo, ma non è paragonabile. Però le travagli, i dolori, le difficoltà della gravidanza non sono paragonabili alla gioia che dura anni e anni e anni di solito di godere quel figlio, soprattutto dove c'è tanto, tanto amore in casa. Non c'è paragone. Chiaramente come esempio è povero, perché non c'è nessun paragone fra i problemi leggeri e di poca durata in confronto con il peso eterno di gloria che dura per tutta l'eternità. Essendo stati riconciliati con Dio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, Dio giustamente ci comanda di camminare in modo degno della nostra vocazione. Qualunque altro modo di camminare sarebbe assurdo. Che assurdità! Camminare come nella vecchia vita. Noi che abbiamo ricevuto questo perdono, che offesa contro Dio e che assurdità. In realtà è un immenso privilegio poter camminare in modo degno della nostra vocazione, perché il fatto stesso di avere questa vocazione è la grazia più grande della vita. E quindi iniziando in Efesini 4, dopo Dio ha guidato Paolo a spiegare la salvezza in 1, 2 e 3, lo Spirito Santo guidò l'Apostolo Paolo a spiegarci come camminare in modo degno della nostra vocazione. Abbiamo iniziato a vedere che un cammino degno è un cammino di umiltà. Nel mondo si cerca di innalzare se stesso. Ho sentito di un ottimo libro, se volete leggere un buon libro, si chiama Wide Wide World, l'ho scaricato oggi, e in cui questo era di 140 anni fa, circa, e questi ragazzi 15-17 anni stavano lì cercando con la conciatura i capelli fatto in trecci di essere carini, belli, notati dagli altri. Mondo, da quando mondo è mondo, si cerca, ok, che guardo il mio muscolo, guardo quanto sono bravo, guardo quanto sono bello, si cerca da quando mondo è mondo di attirare le attenzioni su noi stessi, chi in questo modo, chi in quel modo. I mezzi cambiano, le cose di cui si vantano cambiano, ma da quando mondo mondo vogliamo attirare approvazione e gloria dagli uomini, invece di dare la gloria al nostro Dio. Quindi un cammino degno della vocazione è un cammino di umiltà, dove cerchiamo di mantenere l'unità dello spirito. Questo è fondamentale. E poi abbiamo visto che un cammino degno della nostra vocazione, se tu sei veramente salvato, tu devi far parte di una chiesa. E non intendo di frequentare la domenica e anche mercoledì, intendo di far parte del corpo. In Efesini è chiarissimo, come anche in Romani, come anche in Primo Corinzi, chiarissimo, noi siamo un corpo, abbiamo bisogno gli uni degli altri, nessuno va per conto suo e cresce come Dio intende, perché Dio non dà a nessuno quello che serve, dà a tutti e tutti devono dare da quello che hanno ricevuto e dal vigore di ogni singola parte. Quando il corpo è ben legato insieme, allora tutto quanto il corpo cresce, non si può crescere isolati. Abbiamo capito che questo fa parte di un cammino degno. Poi in Efesini 4, se non avete aperto, aprite. In Efesini 4, 17 a 19 abbiamo letto che Paolo elenca 8 aspetti della vecchia vita che non devono più trovare spazio nella nostra vita. Voglio rileggere quei versetti. Paolo, Efesini 4, 17 a 19. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Un cammino degno della nostra vocazione vuol dire un cammino in cui togliamo tutte quelle cose, quegli aspetti, non camminiamo più così. Quelli sono tutti aspetti della vita delle tenebre. Siamo stati salvati dai nostri peccati, non dobbiamo tornare a vivere nel peccato. Paolo continua e dichiara che non dobbiamo più vivere così perché non fa parte di chi siamo in Cristo. Piuttosto dobbiamo vivere in novità di vita. Leggo Efesini 4, 20 a 24, che abbiamo iniziato a considerare nell'ultimo sermone. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo? Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Quando Paolo dichiara «Non è così che avete conosciuto Cristo», si riferisce ad una vita in cui si vive nel peccato. Non avete conosciuto Cristo per vivere nel peccato. Non è che continuando nel peccato è come avete conosciuto Cristo. Abbiamo conosciuto Cristo come colui che ci libera dal nostro peccato, per poter camminare in santità nella presenza di Dio. Questo perché quando Dio salva una persona, salva quella persona dal suo peccato. Siete salvati dal vostro peccato, dice la Bibbia. E quindi la persona si ravvede, rinuncia alla vita del peccato, impara a non vivere più nel peccato, inizia a camminare in novità di vita. Questa è una vita cristiana. Un vero credente ha una nuova vita, ha un nuovo cammino. Gesù dichiara: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. È un cammino. Le vere pecore di Gesù Cristo camminano in santità. Cadiamo. Ma primo Giovanni, l'epistola, primo epistola di Giovanni spiega che un vero credente non cammina più nel peccato, cade ma confessa e viene perdonato, ma non è solo che cammina nel peccato. Non vive più come una volta. Non si riceve Cristo per continuare a vivere come prima. E quindi noi che siamo veramente stati salvati, non dobbiamo continuare a camminare nel peccato e nell'ignoranza. Non dobbiamo rimanere nelle tenebre. Dio ci ha illuminati e perciò non dobbiamo camminare più come coloro che sono ancora nelle tenebre. Piuttosto dobbiamo camminare in novità di vita in ogni aspetto della nostra vita. Quindi, quando Paolo dice non è così che avete conosciuto Cristo, vuol dire non avete conosciuto Cristo per vivere così, con la mente ottenebrata, nelle tenebre. No, no. E poi dice, 21, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in lui secondo la verità. Qui Paolo sta riferendo al fatto che tutti coloro che sono veramente salvati sono stati illuminati dallo Spirito Santo per poter sentire e comprendere il messaggio della salvezza in Cristo. I loro occhi vengono aperti a vedere le verità di Dio. Hanno veramente ascoltato il messaggio di Cristo con il cuore. Questa è un'opera di Dio. Ricordate che l'uomo naturale, che eravamo noi, le persone intorno a noi, ricordate che per l'uomo naturale le cose di Dio, le verità di Dio sono follia, sono stoltezza, non riesci a comprenderle. Tu spieghi e non capiscono. E per quello che non dobbiamo essere sorpresi se non credenti ci vedono come pazzi. Non possiamo sperare di farli capire in modo che ci danno approvazioni, perché non possono vedere la verità. Sono ancora accecati come eravamo noi. Ma quando Dio salva una persona, apre gli occhi a quella persona e quella persona vede il proprio peccato, vede il giudizio e vede la giustizia che c'è in solo Gesù Cristo. E desidera Gesù. E chi desidera Gesù, chi è affamato, assetato della giustizia, che non ha, ma vede in Cristo quella giustizia, chi è affamato, assetata di quella giustizia, quella persona viene saziata. Chi non crede di cuore non ha dato ascolto a Cristo. Chi ha veramente dato ascolto a Cristo crede di cuore che Cristo mi salva dal mio peccato, mi salva per poter avere l'eternità con Dio e quindi desidera seguire Cristo se è una vera pecora. Paolo dichiara che chi è stato veramente salvato è stato ammaestrato in Cristo secondo la verità. Pensate. Chi è salvato è stato ammaestrato in Cristo secondo la verità. Questo parla del fatto che quando Dio salva una persona, apre la mente di quella persona a vedere le verità spirituali e mette queste verità nel suo cuore. Quindi quando Dio salva una persona, crea una nuova persona, una nuova creatura. E quella persona desidera le verità di Dio. Quella persona viene ammaestrata in Cristo secondo la verità. Lo Spirito Santo apre la mente di quella persona a comprendere la verità di Dio, crede e accetta la verità di Dio. Tu che sei stato salvato, riconosci e pensi all'immensità del privilegio di aver avuto la tua mente aperta da Dio? Tu pensi a questo? Quando vedi altri che vivono nelle tenebre e camminano lontani da Dio, andando verso il tormento eterno, scelgono male, avranno conseguenze brutte nella vita, ma peggio ancora nell'eternità, e tu riconosci questo, ti fermi, anziché avere orgoglio, e dire: Signore, lo vedo, ma solo perché tu mi hai aperto gli occhi. Solo perché tu mi hai illuminato. È importante che riconosciamo questo, perché se dimentico quello con quale occhio vedo quelli che non camminano bene, li giudico, mi sento superiore, sono frustrato, sono arrabbiato, mi agito, mi turbo perché non ascoltano, perché non capiscono, perché non possono. Perché non possono. E neanche io potevo. Sono stato ammaestrato lo Spirito Santo mi ha aperto gli occhi, mi ha insegnato. O che possiamo comprendere l'immenso privilegio che abbiamo di aver ricevuto Cristo e che Dio ci ha aperto gli occhi per vedere le verità di Dio. Grazie a Dio che Dio ci ha ammaestrati in Cristo e continua a farlo secondo la verità. Questa è la verità per tutti coloro che sono veramente salvati in Gesù Cristo. A questo punto Paolo continua spiegando a che cosa siamo stati ammaestrati. Cioè siamo stati ammaestrati, ma ok, cosa ci ha ammaestrato Dio? E ci spiega Paolo. Ci ha ammaestrato come vivere. Ci ha aperto gli occhi a vedere Cristo, vedere il nostro peccato, vedere il perdono in Cristo, e poi ci ammaestra a come vivere. Così dice Gesù in Matteo 28. Andate e fate discepoli di tutte le nazioni, tutti gli uomini, poi battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi insegnando loro cosa? Insegnando loro cosa? Ad ubbidire a tutte le cose che vi ho insegnato. Siamo stati ammaestrati, e Dio ci ammaestra ancora, ad ubbidire, a camminare in un cammino degno della nostra vocazione. Leggo ancora alla fine di 21 e poi leggo 22 a 24. Siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Cristo, per, quindi ammaestrati per quale scopo? Per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Dio ci insegna a spogliarci dell'uomo vecchio, cioè del vecchio comportamento, del vecchio modo di vivere, del vecchio modo di ragionare, dal vecchio modo di camminare, dal vecchio modo di parlare, dal vecchio modo di comportarci. Quel modo di vivere, che era il nostro cammino, si corrompeva per mezzo della concupiscenza e della seduzione. È importante che comprendiamo che la concupiscenza del peccato ci seduceva. Tenta tuttora a sedurci. Seduzione è quando uno ci offre qualcosa che sembra bello, attraente, però ci porta al male. E la concupiscenza del peccato ci seduce. Giacomo parla di questo, vi leggo io, in Giacomo 1, 14, 15. Ciascuno, Dio non tenta nessuno, ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Quando si dà spazio alla propria concupiscenza, quella concupiscenza corrompe la persona e genera la morte. Paolo chiama questo la concupiscenza della seduzione. La concupiscenza, abbiamo voglia, ma mi fa star bene. Mi piace stare con quella persona. Mi piace non fare quello. Mi piace rispondere così. Non ho voglia di fare quello. Questa è la concupiscenza della seduzione che ci trascina dove il peccato ci porta alla morte. Il peccato ci promette qualunque cosa che desideriamo, il peccato ci promette quello. Ma non è bello quando tutti ti vedono bene? Non è bello quando finalmente le cose vanno come vuoi tu? Non è bello quando puoi ottenere quello? Non è bello quando vinci tu? E il peccato ci promette. Ci promette. È tutta una seduzione. Tutto un inganno. Porta alla corruzione. È come il veleno per i topi. È piacevole all'inizio, ma poi porta alla morte. Il peccato è così. Prego che riconosceremo la concupiscenza delle soluzioni che è presente ogni volta che noi siamo tentati. Seguire questa seduzione porta alla corruzione del cuore e della vita. Noi siamo stati spogliati da quello. Dio ci ha liberati dal nostro peccato. Non dobbiamo più dare retta. Prima eravamo schiavi, ma non siamo più schiavi. E se tu non hai Cristo, tu sei schiavo, ma la libertà sta in Cristo. Riconosci che sei schiavo. Grida, Signore, liberami dal mio peccato e dalla condanna che giustamente merito. E noi che siamo salvati, camminiamo in novità di vita. Infatti, ora che siamo in Cristo, ora che i nostri peccati sono stati perdonati, ora che siamo stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, ora che siamo stati fatti figli della luce, noi che abbiamo figli di ira, delle tenebre, dobbiamo spogliarci della condotta di prima del vecchio uomo per essere rinnovati nello spirito della nostra mente. Oh, quanto è importante questo. Questo per rivestirci con l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Voglio leggere di nuovo 21 a 24, la fine di 21. Siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Consideriamo questa descrizione di come dobbiamo vivere. Prima di tutto, dobbiamo essere rinnovati nello spirito della nostra mente. Questo è importantissimo. Essere rinnovati giorno per giorno nello spirito della nostra mente. Dobbiamo avere una mente e uno spirito rinnovato. La nostra crescita avviene e Dio ci trasforma tramite il rinnovamento della nostra mente, come leggiamo in Romani 12, 1 e 2. Vi esorto, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Il vero rinnovamento è il rinnovamento della nostra mente. Quando Dio ci salva, questo è vero per ciascuno di voi, anche me, tutti, quando Dio ci salva, la nostra mente è piena di pensieri storti, è piena di ragionamenti terreni sbagliati, è piena di una veduta sbagliata della vita. Nessuno viene salvato con una veduta giusta. Nessuno viene salvato con ragionamenti giusti. Tutti sono sbagliati, sono storti. Il nostro modo di pensare, prima della salvezza, è naturale, perché siamo uomini naturali. Ma ci sembra giusto, ci sembra normale. Non possiamo riconoscerlo come sbagliato. I ragionamenti, ma no, è giusto, perché la cosa, facciamo i nostri ragionamenti e ci filano. Nasciamo tutti così. Ma quando Dio ci salva, bisogna che i nostri ragionamenti, modi di pensare, vengano rinnovati. In altre parole, dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere ogni aspetto della vita. Questo non avviene automaticamente. Tu puoi essere salvato 50 anni e avere tanti ragionamenti sbagliati, e purtroppo conosco credenti che continuano a vivere con ragionamenti falsi dopo decenni e decenni e decenni, perché non arriva automaticamente. Serve un vero impegno. Solo con una mente rinnovata in Cristo possiamo vedere la verità della vita e dell'eternità. Possiamo vedere l'inganno del peccato. Possiamo vedere l'immenso valore della comunione con Dio. Possiamo vedere l'importanza dei rapporti con altri credenti. Possiamo riconoscere la necessità di camminare umilmente. Possiamo riconoscere tutto quello che prima non vedevamo. Possiamo riconoscere che i problemi che sembravano così insopportabili sono estremamente sopportabili perché abbiamo Cristo. Possiamo vedere quello che ci aspetta. Quindi è fondamentale avere una mente rinnovata. Allora, a questo punto mi fa sorgere la domanda, allora benissimo, mi serve una mente rinnovata, come posso avere una mente rinnovata? Il modo di avere una mente rinnovata è di scegliere, di pensare, ma proprio una scelta pratica, una scelta letteralmente pratica, giorno per giorno. Non è una cosa vaga nella mia vita, sì, io cerco, no, no, io devo coscientemente scegliere, proprio modo di scegliere, di pensare alle cose vere e giuste e degne di lode, in cui c'è qualche virtù. Non basta fare questo ogni tanto, io devo proprio esaminare se il mio modo di pensare in quella situazione e in quella situazione e anche in quella, se è un modo secondo verità. Giorno per giorno. Dobbiamo capire che la mente non viene rinnovata automaticamente. Dobbiamo prendere un vero impegno cosciente a cibare i nostri pensieri con le cose vere e giuste e degne di lode. Dobbiamo impegnarci a riempire la nostra mente con la parola di Dio al punto che veramente dimora in noi copiosamente. Non pensieri, ah sì, più o meno. Perché se io penso di conoscere la parola di Dio più o meno, spesso è molto meno di quanto è più. E spesso io nella mia mente cambio quelle due o tre parole che cambia il senso completamente ed io sto credendo una menzogna. Vi ho detto di una persona che mi ha scritto che non va in chiesa, ha detto, però dove due o tre sono riuniti, Cristo è in mezzo, perciò noi abbiamo chiesa. Quello è girare, no, la Bibbia non dice dove due o tre sono riuniti è una chiesa, dice Cristo è con loro. Parlando della preghiera, ma non sta parlando di essere una chiesa. Quindi io non devo avere la parola di Dio dentro di me in modo vago che giustifica i miei ragionamenti. Devo avere la parola di Cristo in me in modo chiaro. E poi devo sottoporre i miei pensieri alla parola di Dio e non solo andare per testa mia. Dobbiamo impegnarci a pensare le cose che rispecchiano le verità di Dio. E non basta? Non basta che facciamo questi come piccole isole, ognuno per conto suo. Dio ci insegna che dobbiamo aprirci gli uni con gli altri. Ma non è da me. Non sono cresciuto così. Non mi sento naturale così. Ma vero? Certo non ti senti naturale. Ma sto parlando di una mente rinnovata, non quello che è naturale. E dobbiamo umilmente aprirci di più gli uni con gli altri, perché abbiamo bisogno che anche gli altri sentano i nostri ragionamenti per dirci, senti fratello, quel ragionamento è storto, non è secondo verità. Come no? No, non lo è. Ho sempre pensato così. Capisco quello. Anch'io da anni ho pensieri storti. Aiutami a riconoscerli. E così aiutandoli gli uni gli altri, noi non riconosciamo i nostri ragionamenti storti da soli la maggioranza delle volte. Abbiamo bisogno di un momento sentiti da altri. Dio, grazie a Dio, ci ha dato la Chiesa. E quindi ho bisogno, se posso dirlo, di una compagnia buona. Ho bisogno di avere come compagnia altri credenti che stanno crescendo, rinnovando la loro mente, così ci rinnoviamo gli uni gli altri. Perché? Perché molto spesso i miei ragionamenti sbagliati sono anche i tuoi. Quindi qualcuno riconoscerai tu e dirai anche a me, qualcuno riconoscerò io e dirò anche a te. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Però come è vero che una compagnia buona e giusta, credenti che ci parlano della verità di Dio, serve per aiutarci ad avere una mente rinnovata, è anche vero che se abbiamo una compagnia sbagliata, persone che non ci parlano della verità di Dio, che queste persone siano credenti o no, non importa. Se io sono circondato di credenti, ma non parliamo delle cose di Dio, possiamo rinforzarci nei nostri ragionamenti sbagliati. Credenti non sono sempre una buona compagnia. Credenti che mi parlano in modo chiaro, diretto, schietto della parola di Dio sono una buona compagnia. Se mi circondo con una brutta compagnia, che può essere persone, può essere quello che leggo, quello che ascolto, quello che guardo, la brutta compagnia non fa altro che rinforzare i ragionamenti falsi nella mia mente. Ricordate 1 Corinzi 15, 33, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi dobbiamo riconoscere, noi entriamo nella vita cristiana con ragionamenti sbagliati, tutti, nessuno entra con tutti i pensieri giusti, impossibile. Ma non vanno via automaticamente. Devono essere riconosciuti. Se io non riconosco un ragionamento come sbagliato, lo terrò per sempre. Solo se riconosco. E questo non è facile. Devo riempirmi con le verità di Dio e devo circondarmi da altre persone che si stanno riempendo e insieme possiamo crescere nel rinnovare la nostra mente con le verità. Un vero lavaggio di cervello, togliendo via i nostri modi di pensare che sono naturalissimi, sono assolutamente, non ci penso nemmeno. Quando io saluto qualcuno, io non sto lì a pensare. Quale mano devo offrire? La destra o la sinistra? Se uno mi dà la mano, non sto lì, ma quale mano devo dare? Per me è naturale. Non ci penso nemmeno, è naturale. Ed è naturale anche per te. E i nostri modi storti di pensare. Eh no, non funziona così, bisogna fare così. È naturale, anche se sono sbagliati. Quindi, rinnovamento della mente, riempiendoci con la verità. Dobbiamo impegnarci con perseveranza per sostituire il nostro vecchio modo di pensare e di ragionare con le verità di Dio. Vi do qualche esempio. Senza Dio, uno vede le cose difficili come ingiuste. Mi arriva cose brutte, ma non è giusto, ma perché a me? Ma perché oggi? Cioè, questo è naturale. È naturale. Io speravo in una situazione che andasse bene e mi va male. Io sono messo male, male, male di tempo, arrivo in quell'ufficio sperando tanto che non ci sarà fila e c'è una lunghissima fila e poi l'impiegato è proprio non è tanto bravo e sbaglia sempre, è una fila che dovrebbe voler 40 minuti, ci vuole un'ora e mezza e io sono già in ritardo. Ma perché? Ma perché ho beccato quello lì? Allora, questo è un ragionamento carnale, naturale. Invece, quando si rinnova la mente, si riconosce che ogni bene che riceviamo è una grazia e le cose difficili sono tutti gestiti da Dio per il nostro bene e poi Dio è pienamente in controllo e poi io merito l'inferno, perciò se Dio mi ha dato questa fila lunga, Signore, mi stai insegnando la pazienza per una cosa e forse vuoi che io possa o evangelizzare qualcuno oppure posso prendere tempo a pregare, ma tu sei in controllo. Non merito meglio di questo. E anzi, questo è da te. Questo è un ragionamento nuovo, una mente rinnovata. E non mi agito. Non mi agito che c'era una scadenza alle 18 e poi era troppo tardi, avrei perso questa grande opportunità e tutto succede che mi ostacola e arrivo alle 18:10 e le porte già chiuse per colpe di vari. Vecchio ragionamento, ma non è giusto! Il nuovo ragionamento è: Signore, sei stato in controllo, quella porta non era per me. Ti lodo che hai chiuso quella porta per me. Un altro esempio è come vediamo il peccato. Nel vecchio modo di pensare si cerca di negare il peccato, o scaricare la colpa, o o in qualche modo non assumere la piena responsabilità. Invece, ah, ma non è mica giusto perché lui mi aveva stuzzicato, e poi questo, e poi loro, e poi tutti. Cioè, questo è il vecchio modo di ragionare. In Cristo possiamo prendere la piena responsabilità per i nostri peccati, gioendo che in Cristo c'è il pieno perdono. Questo sarebbe un esempio di una mente rinnovata. Quindi dobbiamo impegnarci ad avere una mente rinnovata con le verità di Dio in ogni campo della vita. Ricordate anche che la nostra mente non sarà mai ferma. O si rinnova o si riempie ancora di più con le cose sbagliate. La mente non è ferma o va avanti rinnovandosi di assomigliando sempre più a Cristo, o si va indietro. Infatti, uno può fare progresso rinnovando la mente, un credente, e poi può tornare molto indietro, e purtroppo questo ho visto tante volte. Credenti che vedono certe cose, crescono, e poi tornano indietro. E quello mi aggrava infinitamente più vedere un fratello o una sorella che aveva fatto grandi passi e torna indietro, molto più che uno che non è mai andato oltre quel punto indietro. Quindi dobbiamo non rilassarci pensando, ma ormai io sono abbastanza avanti, ormai sono maturo, ormai cammino bene. Dobbiamo sempre andare avanti per assomigliare di più a Gesù Cristo, il nostro Signore. Cosa succede ad un credente, che sia vero o no, non so, ma un credente che non si impegna a rinnovare la sua mente, che solo va avanti nella sua vita, giustificando i suoi ragionamenti? Cosa succede? Se non ci impegniamo a rinnovare la nostra mente, avremo pensieri storti, avremo ragionamenti sbagliati. E questo ci porterà a vivere nel peccato senza nemmeno riconoscerlo, perché giustificheremo con i nostri ragionamenti. Ho sentito una volta una donna, può essere un marito, può essere un figlio, un genitore, questa è una moglie, che non era sottomessa e si giustificava. Ma tu devi capire come è mio marito, e tu devi sapere che non è possibile, e poi le cose andrebbero male, io devo guidare in casa. Ragionamenti filavano per lei. Non filano per Dio. Qualunque volta che io ragiono giustificando il mio peccato, ma io sono accecato. E se noi non rinnoviamo la nostra mente, avremo ragionamenti che ci fanno peccare, vivere nel peccato senza neanche renderci conto. Se uno va avanti così, non c'è più neanche chiaro frutto della salvezza. E perciò è fondamentale per ogni vero credente di impegnarsi ogni giorno a cibare i suoi pensieri con le verità di Dio, per scartare tutto quello che non è secondo le verità di Dio, per avere una mente rinnovata sempre di più. Non arriviamo mai in questa vita. Dobbiamo anche impegnarci ad avere la compagnia giusta. E ricordate che compagnia non vuol dire solo credenti. Se mi trovo con altri credenti e facciamo una bella serata insieme e parliamo di questo e della partita, dei problemi di lavoro e dei figli, ma non parliamo delle cose di Dio, non sono stato edificato. Si può parlare di altre cose, ma se non ho parlato delle cose di Dio, delle verità per rinnovarmi la mente, non è stato edificante. Abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno di un cuore umile, abbiamo bisogno della preghiera e abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi a ciascuno di voi faccio una domanda. Tu ti stai impegnando in modo concreto e specifico a rinnovare la tua mente con le verità di Dio? Cioè, è un vero impegno che hai utilizzando i mezzi che Dio ci ha dato. La parola. Che non è solo che faccio la mia lettura, no, lo lascio parlare al mio cuore. La preghiera è il corpo di Cristo. Stai usando i mezzi. Non uno su tre o due su tre. Stai usando i mezzi. Uno scalpello con tre gambe non resta in piedi con solo due. Servono tutti e tre. Stai usando i mezzi di Dio. Ti stai impegnando a rinnovare la tua mente con le verità di Dio. È fondamentale. Rinnovare la mente giorno per giorno è una parte essenziale di camminare in novità di vita, in modo degno della nostra beata vocazione. Adesso notate la meravigliosa verità nella seconda parte di 24. Rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. In Cristo siamo uomini e donne nuovi creati secondo Dio nella giustizia e santità nella verità. Questo è una meravigliosa verità. Quando Dio ci salva, ci crea come nuove creature nella giustizia e santità della verità. Cioè, eravamo morti nei nostri peccati, senza Cristo, senza speranza, senza Dio. Eravamo giustamente ed eternamente separati da Dio. Eravamo pienamente schiavi del nostro peccato. Senza saperlo, seguivamo Satana. In quella condizione, per pura grazia, Dio ci ha vivificato. Ci ha creati come nuove creature in Cristo Gesù. Creati come nuove creature nella giustizia e santità, nella verità. Avendo ricevuto l'immensa ed eterna benedizione di essere stati creati come nuove creature in Cristo, creati nella giustizia e nella santità, certamente è giusto che ci spogliamo del vecchio uomo e dal vecchio comportamento per rivestire l'uomo nuovo che siamo in Cristo, creati nella giustizia e santità nella verità. Il cammino degno della nostra vocazione è un cammino di giustizia e di santità nella verità. Questo è quello a cui siamo stati chiamati e per cui siamo stati salvati. Quindi un cammino di santità non è un cammino pesante in cui dobbiamo ubbidire a tutti questi comandamenti gravosi di Dio, perché non ci sono comandamenti gravosi. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Se li vedo come gravosi, vuol dire che non li sto vedendo in modo corretto. Sto vedendo in modo storto. Qualcosa che vedo non è la verità. Questo è il vecchio ragionamento. È un immenso privilegio camminare in giustizia e santità nella verità. Perché vuol dire che sto camminando con Cristo. Vuol dire che sto dimorando in Cristo Gesù. Vuol dire che il Dio dell'universo sta operando tramite me. Questo non è un peso, questo è un privilegio. Questo è un grande privilegio. La vita cristiana è una vita in cui noi, come nuove creature, camminiamo in novità di vita, in ogni aspetto della vita. Vi leggo 2 Corinzi 5, 17, poi Galati 2, 22. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Poi Galati 2. Io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, io vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Grazie a Dio! Siamo nuove creature. Essendo nuove creature, camminiamo in novità di vita. Non dobbiamo più camminare come camminavamo e come camminano tuttora quelli che ancora non sono salvati. È giusto che camminiamo in modo degno della nostra vocazione, perché siamo stati salvati per grazia ad un'eternità con Dio. Ricordate nell'ultimo sermone l'esempio del nostro vestiario? E come dobbiamo rinnovarlo? Ricordate che nell'esempio i vestiti rappresentano abitudini, modi di pensare, comportamenti, modi di parlare, cioè ogni capo rappresenta un aspetto della vita. Allora, a volte Quando Dio ci salva, è abbastanza facile buttare via tanti dei vecchi vestiti? Cioè, sì, no, no, non va, e non va, non va. Ma spesso vogliamo tenere qualche capo, che era sempre forse il nostro preferito. Siamo affezionati a quel capo lì e quello lì. E nel cuore sapremo che non va bene, ma non vogliamo pensarci. Quindi, ma no, non è che mi va male. No, dai, dai, no, va bene, dai, va bene. E lo teniamo, lo tengo solo per quelle occasioni. Noi possiamo avere i comportamenti, possiamo avere qualche rapporto, possiamo avere qualche svago, possiamo avere qualche modo di agire che non va bene. Però cerchiamo di ignorarlo, di negarlo, di giustificarlo, di non pensarlo. No, bisogna guardare ogni capo con una certa durezza. E dobbiamo, no, sì, mi è piaciuto da anni, mi piace ancora, ma non va bene per chi sono. Quel modo di parlare, quel modo di agire, quel modo di rispondere, quel modo di vivere, non va bene. Lo presento a Dio, lo brucio nel fuoco, lo confesso, pregando a Dio di perdonarmi e purificarmi da ogni iniquità. Quindi, vogliamo buttare via i nostri vecchi ragionamenti, come vedevamo la vita, come rispondevamo in casa e al fuori di casa nelle situazioni. Vogliamo togliere tutto quello che non rispecchia la santità di Cristo, ricordando che in Cristo Gesù siamo nuove creature. Non dobbiamo tenere vestiti, modo di dire vestiti, che riguardano la vecchia vita, spogliamoci di tutto quello che appartiene alla vecchia vita, rivestiamoci di quello che è degno per una creatura nuova in Cristo Gesù. Siamo stati creati secondo Dio nella giustizia e santità nella verità. Camminiamo nella giustizia, nella santità, nella verità, in ogni aspetto della vita. E grazie a Dio che siamo nuove creature. Allora, a questo punto Paolo ha stabilito come dobbiamo vivere. Nel prossimo sermone su questo brano andremo avanti perché Paolo ci dà degli esempi pratici, non comprensivo, solo alcuni esempi di cosa vuol dire in pratica applicare questo alla nostra vita. Ma per ora voglio ringraziare Dio che Egli ha fatto un'opera nei nostri cuori per farci sentire la voce di Cristo. Ci ha aperti gli occhi a vedere che eravamo sotto il peccato, sotto condanna. Ci ha fatto vedere Cristo. Siamo stati ammaestrati da Cristo, secondo la verità che è in Gesù Cristo. Ricordate che nel salvarci dai nostri peccati, Cristo ci insegna a spogliarci dalla condotta di prima. Condotta non è solo azioni, ma è molto di più ragionamenti, modi di pensare. Perché tutto quello ci corrompeva. Spogliamoci di tutto quello che apparteneva alla vecchia vita, che appartiene tuttora. Impegniamoci giorno per giorno ad essere rinnovati nella nostra mente. Solo così possiamo avere il frutto che conferma la nostra salvezza. Solo così possiamo dimorare in Cristo per avere la sua piena gioia, una gioia completa. Solo così possiamo avere una vita che conta. Grazie a Dio per quello che ha fatto in noi. Sta facendo e farà. Viviamo per Cristo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per quello che hai fatto in noi per mezzo di Gesù Cristo. Facci comprendere di più che siamo nuove creature. Cosa vuol dire? Facci comprendere di più che siamo stati crocifissi con Cristo e non siamo più noi, vecchi noi che viviamo, ma è Cristo che vive in noi e la vita che viviamo, viviamo per la fede nel Figlio di Dio. Facci vedere l'importanza di rinnovare la mente ogni giorno, di riconoscere e scartare tutto quello che appartiene alla vecchia vita, tanti ragionamenti sbagliati che abbiamo tuttora. Aiutaci ad utilizzare la parola e la preghiera e il corpo di Cristo. Camminando umilmente, desiderando più di Cristo. Grazie che la vita cristiana non è una semplice promessa per il futuro, un domani. La vita cristiana è essere in Cristo oggi. Avere il libero accesso a te, o Padre, oggi. Avere la certezza che tu non ci abbandoni e mai ci lascerai. Grazie per questo. Aprici gli occhi sempre di più alla verità, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore che regna. Nel suo nome ti prego. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.